Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Eccoci qua.
Buonasera.
Finalmente.
Ciao,
buonasera.
Mario, come stai?
Benvenuti alla consueta rassegna stampa. No, non è vero. Oggi è una portata un po' particolare. Sto bene, grazie. Te come stai?
Non me ne fregava un cazzo.
Ok, perfetto. Ci piace così. Non è la solita, la consueta rassegna stampa di Pupazzi alle Gare, perché sono già, non lo so, 2-3 mesi che vogliamo organizzare questo episodio un po' speciale, con un argomento serio, ma che ovviamente per forza di cose non sarà trattato in modo serio.
Finirà in problema da noi. Però vabbè.
Esatto. Fortunatamente, visto che noi queste cose non le possiamo trattare, perché siamo due cani fondamentalmente, abbiamo invitato delle persone, dei professionisti,
qualcuno che ci capisce,
qualcuno
sicuramente
ci capisce,
più di noi,
che ha un pezzo di carta dove c'è scritto io posso dirvi questo,
capisco,
io ci capisco,
lui,
esatto,
post-it.
Solo sul posto, sul pezzo di carta, e quindi vi andremo a presentare un po' i nostri ospiti.
Intanto ciao Crash the Grim e ciao Big che già sono arrivati.
Grandi ragazzi.
E penso possiamo introdurre tutti i nostri ospiti.
Eccoci qua. Guarda quanti siamo. Allora abbiamo in alto a noi Elisa, che possiamo
in alto a noi
sulla schermata, che possiamo definirla la patrona di questo episodio, poi insomma vi spiegheremo tutto. La dottoressa Maria Bruzzone
sta qua,
che è frizzata. No, ok,
no,
perfetto.
Perché appena avete capito.
Potete parlare, salutare, siamo live.
Ciao,
ragazzi. Ciao. E il dottor Mariscalco in basso, l'ultimo ragazzo alla nostra di qua. Esatto. Ora, visto che noi dovremmo parlare il meno possibile, penso, durante tutto questo episodio, io lascerei la parola ad Elisa per spiegarci un po' che cosa sta succedendo qui oggi. Cioè,
che stiamo facendo?
Perché ci sono queste persone qui?
Perché siamo tutti qui? Allora, ciao a tutti. Prima di tutto, mi avevate visto un paio di mesi fa quando si parlava di cannabis terapeutica. Ero entrata in live al brucio per parlare un po' di cannabis terapeutica, perché io il 31 marzo del 2021 mi hanno diagnosticato la fibromialgia. Che cos'è la fibromialgia? È una malattia muscoloscheletrica, poi parleranno meglio i medici, che provoca un tot di sintomi, dai dolori muscolari in tutto il corpo, stanchezza cronica, insonnia e tante altre cose. E diciamo che me l'hanno diagnosticata fortunatamente abbastanza in fretta, perché ho avuto un'equipe dietro di fisioterapisti che mi seguiva a causa dello sport. Detto questo, mi hanno mandato immediatamente da un reumatologo, scusate ma ogni tanto ho problemi al cellulare.
Non ti preoccupare, vai avanti, fai finta di nulla, ti sentiamo.
Ok, mi hanno mandato immediatamente da un reumatologo e appunto mi ha diagnosticato la fibromialgia. Detto questo, mi ha dato il Cymbalta, che è un duloxetina, cioè un antidepressivo fondamentalmente, che è un farmaco di prima linea per il trattamento della fibromialgia. Poi casomai mi correggeranno, e ogni mese che passava purtroppo la malattia peggiorava, ok? Detto questo, ero seguita anche da un fisiatra e da un osteopata, e quindi mi facevano trattamenti come l'agopuntura, e appunto l'osteopata mi faceva delle manovre per cercare tutti insieme di farmi stare meglio. Purtroppo nell'arco dei mesi ancora è peggiorata e mi hanno suggerito di andare al Medivela. Detto questo, ho incontrato la dottoressa Bruzzone e insieme abbiamo modificato la terapia. E comunque, come dire, dimmi.
No, nel senso, io volevo dire solamente una cosa. Ce ne siamo usciti casualmente live durante una puntata che abbiamo fatto, come dicevi tu prima, un paio di mesi fa, dove c'era anche l'avvocato Paolo Rendina, che è moderatore. Era un just chatting dove tu sei frizzato, sì. A un certo punto non sei più tornato.
Bellissimo.
E a me sinceramente ha stupito molto questa cosa, perché io non sapevo minimamente dell'esistenza di questa malattia e neanche quello che ne comporta, tanto che poi mi sono andato a vedere un po' di cose così per curiosità personale, e appunto poi abbiamo deciso di fare questo appuntamento appuntamento per, insomma, fare luce su questa cosa che è un po' particolare, no? Cioè, nel senso, fa male, ma poi fondamentalmente non si sa, non si vede, non... una malattia, una sindrome invisibile.
È una malattia invisibile perché non è che noi abbiamo, che ne so, un braccio rotto o qualcosa di visibile. Non si vede, però noi abbiamo in tutto il corpo tutti i giorni tanto, tanto, tanto male. E di conseguenza questo ci causa tutti i giorni delle problematiche ovvie, delle problematiche ovvie, perché chi deve andare al lavoro, chi fa un lavoro fisico, chi magari ha delle ernie e vanno in combo con la fibromialgia, quindi fanno ancora più male. E questo ci provoca un sacco di problematiche anche nei rapporti interpersonali, perché come fai a descrivere un dolore, un male che le altre persone non vedono? Sembra quasi che tu sia un malato immaginario. E questo ovviamente provoca un sacco di scontri, oppure come dire, delle incomprensioni tra persone, soprattutto al lavoro, perché al lavoro sembra quasi onestamente che tu non abbia voglia di lavorare, invece tu rendi di meno perché hai male la tua memoria, purtroppo anche la concentrazione e la memoria perdi pure in questo, e non riesci più ad essere efficace come eri prima.
Quindi cioè, mi stai dicendo che io ho la fibromialgia? No, scherzo. No, nel senso, è una malattia che fondamentalmente ti fa passare come...
Cioè, che la usi come scusa.
Esatto. Malato immaginario.
E io infatti
malato
vorrei...
Sì. Oppure sei pazzo, è tutto nella tua testa, non esiste.
Esatto, psicopatico, tu dici di avere cose ma in realtà non è vero niente. E io infatti vorrei passare direttamente alla dottoressa Abruzzone, così almeno ci spiega un po' più nel dettaglio questa cosa. Ciao Carol, ben trovata. E ciao Matt. Ma quindi sta malattia è solo nella testa delle persone oppure è una malattia, una sindrome? Cioè che cos'è questa patologia fondamentalmente? Di che stiamo parlando?
Allora, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io sono molto contenta di partecipare, di poter partecipare, anche perché quando si parla di fibromialgia io sono sempre contenta. Più se ne parla, più si conosce. E, possiamo avere l'amica, la vicina, la mamma, la nonna che soffre di dolori da tanti anni e, come si diceva adesso, il medico o altre persone possono dire: ma è tutto, appunto, tutto nella tua testa, sei una malata immaginaria, sei un'ipocondriaca o sei una ansiosa psicosomatica e hai bisogno di andare a fare un po' di ginnastica, un po' di cure termali, eccetera, di rilassarti. Io vorrei spiegare semplicemente con due slide un pochino più tecniche, ma poi le spiego, perché io medichese con i pazienti, Lisa lo sa, non lo parlo mai, o cerco almeno di non parlarlo.
Ok, allora ti vado con le slide.
Grazie. Allora, questa è la definizione che diciamo, la Società Italiana di Reumatologia ha dato diversi anni fa. È una sindrome da sensibilizzazione centrale, che poi spiegherò che cos'è, caratterizzata da una disfunzione dei neurocircuiti, quindi comunque c'è una reale disfunzione del sistema nervoso centrale, che non è solo nella testa dei pazienti, ma è una percezione reale. E,
quindi fisica, appunto, non psicologica. Cioè.
Esatto, fisica, che coinvolge la percezione, la trasmissione e l'elaborazione del dolore. Via. Oltre al dolore ci possono essere una moltitudine di sintomi di accompagnamento. Ripeto, io sto leggendo la definizione, poi la andiamo a spiegare. Stanchezza, disturbi del sonno, dolori addominali, disturbo della memoria e della concentrazione, che sono comunque anche... ad altri sindromi da sensibilizzazione centrale. Capacità, appunto, particolare caratteristica è una ridotta capacità individuale di tollerare fattori di stress che predispongono per altre persone all'esordio della malattia. Io dovrei andare avanti così, giusto? Allora, sindrome da sensibilizzazione centrale che cos'è? Ce ne sono tante. Ripeto, non è la fibromialgia, non è la classica sindrome somatoforme, o comunque non è sindrome dove veramente il paziente è un malato immaginario, ma è vera. Il paziente avverte più dolore rispetto ad altre persone. Io faccio sempre l'esempio del pizzicotto. Io mi do un pizzicotto, a favore di camera, mi do un pizzicotto e lo sento uno, la paziente con la fibromialgia lo sente tre, perché davvero nel cervello della paziente fibromialgica si accendono tre, io dico sempre tre lampadine, nel mio cervello se ne accende una, nella paziente con la, nella, nel, nel cervello, mettiamo così, della paziente fibromialgica si accendono davvero tre lampadine, quindi o cinque, quindi davvero l'informazione è avvertita molto più forte di quella che non è.
Amplificato.
Esatto, tutto amplificato, un problema di amplificatore. Allora, se noi prendiamo la cassettina, una radio con le cassettine, dico sempre, con le cassettine di una radiolina piccinina, ma ci stacchiamo queste casse, ci mettiamo le casse da stadio, il rumore è molto più forte e dà anche fastidio. Questo è un, diciamo, grosso modo un meccanismo fisiopatologico della sindrome da sensibilizzazione centrale. Famoso è la sindrome del colon irritabile o dell'intestino irritabile che molte pazienti fibromialgiche hanno, ma abbiamo un po' tutti. Ho un intestino anatomicamente perfetto, ma che mi fa sempre male, mi rompe il petto. Posso dire parolacce? Sono autorizzata?
No, però. devi.
È un intestino che mi rompe sempre le balle, che mi rompe i coglioni, va bene? Ok.
A balle è... mi stavo preoccupando, a coglioni ok, va bene.
Va bene.
Meglio.
Allora, la fibromialgia è un po' la stessa cosa. Io sono anatomicamente perfetta, ma ho sempre dolori dappertutto, ok?
Quindi perdonami, cioè non è che questa patologia causa di per sé del dolore, ti amplifica quello, magari uno c'ha il solito doloretto al gomito che di solito Bravo. È un più, nulla lo più di un fastidio, invece
sì. È un dolore sia spontaneo in assenza di infiammazione, di traumi, di cose traumatiche, di eventi fisici veri, quindi spontanea, ed è anche una giustificazione, è un'amplificazione di un dolore in essere. Io, come diceva prima, io ho già un'ernia a Elisa, io ho già un'ernia alla schiena. Io, alla parità di Elisa, che peraltro abbiamo più o meno lo stesso fisico, sento due, perché a parità di ernia Elisa sente 4, 5 o 6, perché c'è sempre questo amplificatore, ok? Inoltre, oltre al dolore, una delle altri, diciamo, altri sintomi sono la stanchezza cronica, come dicevamo prima, i disturbi del sonno che possono essere, dottoressa, non mi addormento o mi addormento, conto le pecore fino alle 2 alle 3 di notte, oppure mi sveglio alle 4 o 5, dopodiché
oppure
rimango
non
sveglio.
Mi sveglio. Ok, infatti
oppure dorme le mie 6, 7, 8 ore, anche 9, ma mi sembra che mi sia passato un camion sopra, ecco.
Non svegliarsi credo che sia un'altra
ma
cosa.
Ma sarà un'apnea notturna, dai, su che vuoi che sia.
Facciamo un'altra puntata però sull'apnea notturna. e poi quel grosso grande disturbo che causa veramente seri problemi anche al lavoro, che è il disturbo cognitivo, cioè io non mi ricordo un cazzo e mi sembra di essere rincoglionito, va bene? Dette parole povere. Che in più in medichese, ripeto, mi scuso per le parolacce, però almeno si capisce, più medichese viene chiamata la nebbia nella mente. Io non so se vi siete mai trovati in mezzo alla nebbia, oltre a non vederci un cazzo non sai dove cavolo stai andando.
Ma e tutti questi ah scusami prego.
Dimmi la sensazione che il paziente avverte di ricordarsi di non ricordarsi bene le cose, soprattutto di avere veramente la concentrazione annebbiata.
Ma tutte queste cose sono conseguenza dei sintomi principali, cioè nel senso, se io sto male tutto il giorno da profano mi viene a pensare, poi dormo male perché sto male, sto rincoglionito Fantastico. Perché sto male, non mi ricordo le cose.
Sì, è tutto un concatenamento dei sintomi, assolutamente. Se dormo male sono già rincoglionito di mio, perché comunque dormo male, ma se ho il dolore e ho dietro il cervello che ascolta il rumore del dolore, è logico che poi comunque non riesco a concentrarmi. È logico che se i vicini di casa fanno casino e mi mettono la musica a palla, è logico che non riesco a concentrarmi su quello che sto facendo. Quindi se io ho un rumore di sottofondo molto forte, io non riesco a concentrarmi sulle altre cose. Questi sono un po' i sintomi in generale, quindi i quattro sintomi principali sono il dolore, stanchezza, disturbo del sonno, disturbo cognitivo, quindi la memoria e la concentrazione, e le altre sono elencati qui, mal di testa, e li avete letti mentre stavamo parlando.
Praticamente c'è qualsiasi parlando. Cosa comunque.
Abbastanza invalidante direi.
Il problema non è quello che hai, il problema è quello che non hai, cioè devi andare ad escludere.
La diagnosi è molto difficile, la paziente, Lisa è stata fortunata, l'ha detto prima, ma la paziente perde anni perché va dal neurologo per il mal di testa, va dall'otorino per i fischi alle orecchie, va dal fisiatra, dall'osteopata perché ho male qua, ho contrattura, mi devo fare.
È una malattia che gioca a nascondino, si nasconde, non riesce a vederla, è una sindrome, poi abbiamo visto prima, non so bene.
Ma che c'ho io pure.
Ma lo sai, mi sto domandando se effettivamente potrei essere anch'io affetto
con le ginocchia e dolori articolari, sto sempre una merda.
Attenzione, perché potremmo avere un altro fibromialgico.
Magari ti consiglio un reumatologo bravo che magari si occupa di fibromialgia. Vabbè, questo è più per esperti, comunque più per interni, ma semplicemente per dire che comunque noi dottori ci basiamo su pubblicazioni scientifiche e su cose che dicono, sicuramente non dice la dottoressa Bruzzone, ma dice la comunità scientifica, per esempio in questo senso, la comunità scientifica americana. Quindi la diagnosi si fa su criteri clinici, su quello che mi racconta il paziente o la paziente, e deve avere queste caratteristiche: dolore da meno 3 mesi in 7 aree definite, e deve avere tutta una serie di punteggi di una scala di severità dei sintomi, che vabbè, questo poi più tecnico.
Quindi se ho un'area di meno non ho la fibromialgia, cioè che sfiga.
Ma se tu dormi veramente di merda,
devi inventare
e veramente
un altro dolore.
Sei proprio rincoglionito, allora magari ti posso fare l'area di fibromialgia.
Okay.
Ma se tu sei preso di meno.
No, vabbè, questo sia lo standard un po' in generale per fare una diagnosi quando ci stanno più sintomi, no? Devi avere un minimo di cose per un tot di tempo.
Noi ci basiamo su punteggi definiti, questa è un po' la tabella su cui ci basiamo noi, medici, reumatologi, però diciamo sì, ci sono degli standard, certo.
Se l'avevo vista con qualche malattia psichica più che altro, tipo...
Esatto. Sempre la Società Europea di Reumatologia ci dice come gestire la paziente, quindi prima bisogna analizzare i sintomi, poi bisogna fare diagnosi di fibromialgia, dopo si educa il paziente, e l'educazione per me è molto importante, ecco perché spendo molto tempo a parlare col paziente, che mi piace sempre molto. Dopo gli suggerisci un approccio fisico, ginnastica ad ampio spettro, e poi dopo la terapia farmacologica. Noi italiani abbiamo una concezione dell'attività sportiva che non è proprio come quella americana, nel senso che gli americani sono anche più avanti, sono anche più belli, ciccioni e obesi, e quindi magari l'attività fisica
devono fare più sport
in prima di noi, però
non hanno l'alimentazione mediterranea che abbiamo noi,
infatti,
devono fare più sport.
Allora, parlando di terapia, perché questo che serve a interesse alla paziente, educare il paziente, fare attività fisica, i farmaci, una terapia farmacologica e anche le cure termali. Questo ripeto, vabbè, educare
quindi voi
paziente.
Prescrivete cure termali?
Sì, posso prescrivere anche cure termali.
Te le puoi anche detrarre.
Ma io ho fibromialgia, basta, ho deciso. Ah, non posso deciderlo io, me lo devono diagnosticare. Ah, scusate.
Canne e cure termali.
Adesso arriviamo anche da lei, non si preoccupi.
Diffido dall'andare a cercare diagnosi via internet e anche...
siamo già tutti morti.
Io sono morto da 5 anni, lo dico proprio tranquillamente.
Diffiderei dall'andare a cercare una diagnosi su dottor Google. Comunque, importante
dottor
educare
Google
il paziente.
È molto bello.
Importante educare il paziente, dire che non è un malato immaginario, dire che il suo dolore è reale, quindi se sente, se il fidanzato gli fa una carezza alla paziente e la paziente lo avverte come una martellata su un braccio, come se fosse passato veramente un camion, dire che veramente è un dolore reale, capito? E non è che è colpa del fidanzato maldestro o che non ha voglia di, si può dire, di, insomma di...
No, Johnny Depp ha rischiato il carcere per questo, infatti.
Appunto. poi, vabbè, della terapia farmacologica, un accenno veloce, non voglio rendere la cosa molto pesante, si parla di terapia neurologica, antidepressivi, farmaci che aiutano a dormire, anche antiepilettici, farmaci usati comunemente come gli antinfiammatori non steroidei, quindi il classico Okia o l'Ibuprofen eccetera, e qualcosa di un pochino più specifico per il dolore, il tramadolo, so che non potremmo dire nomi commerciali, ma il Contramal o farmaci del genere, e poi i miei rilassanti qui mi piacciono molto, e qui anche la cannabis terapeutica, ma ne parlerà il dottor Gianluca Maniscalco.
Ok, perfetto.
Terapia non farmacologica, e ginnastica, approccio fisico, ce ne sono diversi, non c'è l'esercizio fisico giusto.
Certo, io mi domando la ginnastica quanto male farà, cioè nonostante giusto. Essendo una malattia che effettivamente
aiuta molto, il paziente fa molta fatica effettivamente a fare attività fisica essendo molto stanco ed avendo molto dolore, però è molto importante perché nell'attività fisica si attivano determinati sensori che rimandano indietro il dolore, quindi è molto importante.
Leviamo sport come il karate, arti marziali miste, parliamo di corsetta magari, ecco.
Sì, bravo. Flessioni, tai chi, yoga, pilates.
Bello, yoga sì, sarebbe l'ideale forse.
Sì, dipende, se lo proponi a me mi annoio e ti mando a quel paese.
Ecco.
Dipende.
Però dipende forse dalla paziente.
Tu che fai, dipende. Elisa, tra questi? Fai yoga?
Arti marziali, ho smesso, poi facevo palestra e ho dovuto praticamente smettere tutto perché adesso faccio solo un po' di stretching e delle attività a casa molto leggere, magari 20 minuti quando riesco, perché il dolore è veramente molto molto forte e soprattutto il giorno dopo se mi facessi un allenamento intenso, come faccio un esempio, un'ora in palestra come facevo prima, poi mi devo mettere muta per 4 giorni.
Cacchio, è vero, cioè, i dolori muscolari del giorno dopo, cioè se fanno male a chiunque, penso a te che ce l'hai amplificato, stai a 4 di bastoni, non ti muovi.
Esatto, quindi l'attività più leggera è ricordarsi sempre di alla fine di fare un sacco di stretching che aiuta tantissimo a distendere i muscoli.
Nella vasca del ghiaccio.
Ma guarda, io se te voglio fare le cure termali come gli anziani, quindi...
un'anzianità precoce, diciamo.
Sì, me la fai molto avanti.
Va bene, dottoressa Bruzzone, non so se...
No, io avrei finito, non volevo rendere la cosa pesante, possiamo anche...
No, in realtà è stato stimolante, non è stato per niente pesante, poi mi immagino proprio uno che fa attività fisica con la fibromialgia, ogni 3x2 c'ha un acciacco, una cosa, effettivamente è un'anzianità precoce, vabbè. Facciamoci una risata che forse è meglio. E invece il dottor Mariscalco buonasera, ha detto anche per gli amici il coatto, e ti spiego subito perché non ha i social network e perché ha un sito ufficiale personale bello, molto ben curato, devo dire, minimale, il giusto, c'è il giusto, oggi l'ho visitato, che è qui per parlarci un po' invece della terapia, insomma, di quello che riguarda che abbiamo anticipato anche un pochino sia con la cannabis, l'attività fisica eccetera, per capire effettivamente cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché adesso non mi venite a dire che se mi faccio le canne ho risolto tutti i problemi.
No, certo. Poi mi sentite bene voi?
No, io l'ho peggiorata la mia vita, poi ho dovuto, vabbè, sì, sentiamo tutto.
Ok, allora, volevo solo dire una cosa rispetto a quello che è stato detto prima, rispetto all'attività fisica nella sindrome fibromialgica rimane comunque un caposaldo del trattamento. Quello che si è visto è che il muscolo del paziente fibromialgico è normale, non ha nessun problema, quello che proprio non funziona è la connessione con le aree cerebrali che lo fanno sentire più stanco, più affaticabile, eccetera, eccetera, eccetera. E poi un altro esempio che utilizzo a chi non crede all'esistenza della fibromialgia è quella roba disgraziata che si chiama sindrome dell'arto fantasma, in cui persone che sono amputate, non hanno più una gamba, non hanno più un piede, hanno un dolore terribile, atroce a quella gamba, a quel piede che non ci sono più.
È un po' come se al posto del cervello ci fosse l'INPS.
Esatto.
Una roba simile, diciamo.
Va bene, vai con le mie slide.
Me ne vado, scusate.
Perché comunque allora, è sempre una cosa nervosa, nel senso anche, anche in quell'esempio, no? Mi sembra.
Allora, più che nervosa, che dà l'idea che sia una roba da matti, dicendo neurologica, se vogliamo, neuropatologica, neurofisiopatologica. Supercalifragilistica spiralidoso logico.
Tu sei nervoso.
Ma nervoso nel senso i nervi, nel problema di nervi, di roba, Okay. Come si chiamano quei cosi? I nervi.
Vabbè, niente, scagliamo allora, un velo pietoso e andiamo avanti, per favore.
Allora, chiaramente negli ultimi anni si sente parlare tantissimo di cannabis ad uso terapeutico, mille polemiche, mille cose vere, mille cose false, come in tutte le cose che creano un pochettino di suspense diciamo nell'opinione pubblica e anche del contrasto tra i medici e anche a livello politico, ovviamente. Ci tengo a dire che io non sono onestamente né pro né contro la cannabis ad uso terapeutico, la utilizzo come posso prescrivere la tachipirina o il brufen o altri farmaci nel momento in cui rilevo che il paziente può beneficiare da questo tipo di approccio e la prescrivo. Nella sindrome fibromialgica pare essere, poi vi spiegherò il perché, uno dei trattamenti effettivamente che dà maggiori soddisfazioni al paziente e di conseguenza anche al medico.
Te credo.
Allora, mi fai partire le slide, io anche cerco di essere breve, le slide sono tantissime, le vado velocissimo. Allora, volevo solo, siccome non so chi c'è dall'altro lato dello schermo, faccio una breve introduzione. Allora, chiaramente la cannabis ad uso terapeutico è conosciuta da migliaia di anni, si trovano testimonianze del suo utilizio e del suo nome in varie culture, dai sumeri, ai persi, ai cinesi, insomma anni e anni di storia. È utilizzata, si è trovato, ma magari anche molto prima, coltivata già 5000 avanti Cristo, utilizzata a scopo medicinale in Cina anche dal 3000 avanti Cristo. Quindi una pianta dai mille usi, conosciuta da tantissimo tempo. Poi viene un po' dimenticata, viene riscoperta chiaramente in ambito delle invasioni coloniali, in cui i medici inglesi sono molto intelligenti, ne scoprono gli utilizzi, le imparano, le prescrivono per 10.000 effetti positivi a livello medico. Poi qui non c'è, ma forse c'è dopo, andiamo poi nell'epoca del proibizionismo, in cui viene un po' tutto rivoluzionato l'aspetto della farmacoterapia. Per esempio si utilizzava la cocaina, poi viene demonizzata, gli psichedelici in psichiatria poi non vengono più utilizzati, tutta una serie di rivoluzioni in ambito dell'utilizzo terapeutico di sostanze facilmente anche accessibili. Che cos'è la cannabis? La cannabis è uguale a marijuana. Cannabis uguale a marijuana, quello che si utilizza a livello terapeutico sostanzialmente sono le teste e i fiori di varie varietà di cannabis, non solo la sativa ma anche l'indica viene utilizzata a scopo terapeutico. Questo lo sapete, non esistono solo le canape che hanno THC, CBD, ma è una pianta duttile, versatile dal punto di vista farmacologico, tessile, cosmetico, eccetera, eccetera, eccetera.
Se domandate alle vostre nonne, probabilmente facevano tutte la coperta con...
E c'è ancora delle coperte di...
fatte, usate tantissimo, poi no, basta.
Tante aree d'Italia sono stati dei canapai, addirittura nel 1919 l'Italia esportava il 50% di tutto il canapa che c'era al mondo, quindi era una roba che un pochettino ci apparteneva.
Sì, ma noi a rovinarci il mercato siamo i numeri uno, vabbè, ma questo è un altro discorso.
Cosa c'è nella cannabis? Si parla sempre di THC, sempre, si parla ogni tanto di CBD, ma in realtà la cannabis non è interpretabile come un farmaco tradizionale di sintesi, ma perché è un fito complesso, cioè contiene una marea di robe più o meno identificate, tra cui quelle che noi riteniamo essere le più efficaci sono il THC e il CBD. Ma in realtà le sostanze che sono presenti nella cannabis sono circa 480. Tenete a mente questa varietà, perché è il principale motivo per cui non si riesce a fare uno studio clinico. E poi vi racconto anche un pochettino il perché.
Cioè, perché è difficile?
Esatto, perché in medicina, per dire che il paracetamolo, la tachipirina, è efficace sulla febbre, tu confronti la molecola di paracetamolo con la pillola di zucchero che si chiama placebo, o con l'aspirina, acido salicilico, che sono molecole pure. Nel momento in cui io ho una pianta o una varietà vegetale, innanzitutto, di tipologie di cannabis, anche ad uso medico e ricreativo, che contengono l'8% di THC, ma il 2% di CBN, cannabinolo, il 6% di cannabidiolo, il cannabicromene, i terpeni, i flavonoidi, capite che deve essere totalmente diverso l'approccio, non può essere,
ma anche perché
che funziona
Per un attimo pensavo che volevi elencarli tutti e 480, però
lo faccio nelle diapositive successive.
Nelle prossime 4 ore.
Adesso per le prossime 5 ore.
Ma penso che poi il problema è anche standardizzare la cosa, nel senso faccio un test e certo. ogni cima, allora. Ogni cosa, non è che hanno le stesse percentuali di contenuto di THC, di CBD. Di...
Allora, le piante ad uso medicinale sono tutti cloni genetici, ognuna uguale a se stessa con una filiera produttiva precisissima. Quindi la pianta del 2022 utilizzata a scopo medico è identica a quella del 2019 con una variazione del più o meno 1%. Quindi quello fa sì che la cannabis medicale che prescriviamo sia utilizzabile come farmaco e anzi c'è un elemento di sicurezza in più che vi dico adesso, ma c'era anche dopo, in cui ogni volta che il paziente va a acquistarmi una preparazione galenica in farmacia da me prescritta, il farmacista è obbligato a effettuare la titolazione in un laboratorio certificato del contenuto in THC e in cannabidiolo, in CBD. Quindi il paziente, tu gli dici, ti prescrivo le cartine, le bustine da 250 mg o le gocce, il paziente, se quell'estrazione lì, perché è una preparazione, ricordiamoci che non è che uno si mangia o si fuma le cime in ambito medico, ma c'è una lavorazione effettuata dal farmacista o orrore dal paziente a volte. Per cui ci possono essere delle variabili dovute, non so, il fornetto per la precottura non scalda a 120, va a 125, per cui io poi devo sapere quello che do al paziente. Viene titolato, magari invece dell'8%, cioè un 7% o 9% di THC, il paziente non deve prendere 10 gocce, ne prende 8, ne prende 12.
Certo, se io prendo dell'erba e poi non sto fatto, mi girano anche un po'.
Cioè, girano i coglioni, questo è giusto. Tra l'altro l'erba che sballa, quella che si compra nel commercio, contiene dagli spacciatori di strada, non quella autoprodotta, contiene tantissimo THC semisintetico, viene coniugato con delle porcherie anfetaminoidi che danno la sensazione di essere stonati in maniera molto molto veloce, anche intensa. A volte c'è un 40-50% di THC nella cannabis di strada con altre porcherie, le muffe, perché non è conservata neanche bene. Comunque vado avanti perché sennò ci perdiamo. Questo non importa, ce lo siamo detti, ci sono varie sostanze che hanno una valenza farmacologica che sta venendo studiata, come vi dicevo, il cannabicromene, il cannabigerolo, eccetera eccetera eccetera, per dirvi dei nomi che magari non avete mai sentito
mai. Per me, esatto. Per me era il THC punto, no, non c'era nient'altro
composti.
E non sai neanche che vuol dire,
poi, non so neanche che vuol dire, esatto.
La complicazione in più è che, come sapete forse, che se vi mangiate una piantina di erba non vi succede niente, ma dovete cuocerla, quindi o scaldarla. Quindi o la dovete fumare o dovete fare il burro, i dolcetti, la torta magica e via dicendo, perché le forme di cannabinoidi sono contenute in forma acida che non sono così attive. Quando li scaldo si perde l'acido e diventa quella sostanza attiva, sia dal punto di vista farmacologico che psicoattivo. Quindi per quello va preparata in una maniera particolare. E se sbaglio la temperatura mentre la preparo, diventano dei composti o più tossici o che non hanno valenza terapeutica.
Perché potresti bruciare anche il principio attivo, neanche io lo
sapevo. Mi ero chiesto perché effettivamente quando fai i dolci ti perdi la briga di scaldarla e scioglierla nel burro, quando potresti magari tritarla e metterla direttamente.
Tipo il pepe,
esatto, tipo,
tipo allora, esatto, sai, come cannavacciuolo.
Nei dolcetti vengono scaldati e attivati a una temperatura buona, congrua, e vengono stabilizzati dalla sostanza oleosa o dal burro.
Infatti.
Quindi sono stabili e attivi. Come vi dicevo, quello che si sa di alcune di queste sostanze lo vedete un po' riassunto qui. Comunque trovate di tutto e di più, trovate che anticapo, che potrebbe avere una valenza anticancro, antiparkinson, antinfiammatoria, antimicrobica, eccetera eccetera eccetera, però sono tutti ambiti in via di esplorazione, perché non si sa ancora moltissimo, si sa ma non tantissimo. Quello che si sa, come dicevo, che oltre ad essere un sistema complesso, quello che si sa è che i pazienti ti dicono che stanno meglio, e questo
te ricredo.
Ci sono tanti colleghi che continuano a dire sì, vabbè, ma non si possono fare studi, e tu gli dici, vabbè, cazzo, le abbiamo prescritto il Cymbalta, abbiamo prescritto il Tramadol, abbiamo scritto questo, sto paziente è sempre stato di merda. Si piglia l'olio di cannabis, se fa una canna, si è fatto una canna, è stato meglio. Ora, voglio dire, chi sono io, fra virgolette, per dire non è vero che sei stato meglio.
E anche se fosse un placebo, comunque
venga, se comunque chi se ne frega, cioè nel senso chi se ne... ci stiamo capendo su questa cosa, però è un pochettino il discorso che se noi non abbiamo la lente giusta per ingrandire quel dettaglio, spesso diciamo che quel dettaglio non esiste, per intenderci. Così come nella diagnosi di fibromialgia, se io sottopongo il paziente a dei a degli esami molto raffinati, molto sperimentali di risonanza magnetica funzionale, io vedo l'accensione delle lampadine di cui parlava la Bruzzone. Quindi io posso far così a un fibromialgico e dimostrare che si accendono 80 lampadine, però non sono esami di routine, sono esami in ambito sperimentale. Ok, ogni farmaco, ogni molecola all'interno del nostro corpo funziona perché ci sono dei recettori, un po' come avere la serratura e la chiave giusta. Quindi quando metto la chiave giusta posso aprire la serratura. Dentro il nostro corpo esistono i recettori della cannabis. Esistono i recettori della cannabis perché dentro di noi abbiamo la cannabis sostanzialmente. Abbiamo delle molecole fisiologicamente che noi produciamo che si chiamano endocannabinoidi. Ok, quindi la cannabis e gli endocannabinoidi esistono dentro di noi. Ci sono due recettori, uno CB1 e CB2, uno è più attivo all'interno del sistema nervoso centrale e quindi agisce su varie aree, tra cui quelle cosiddette psicoaffettive del dolore. Cioè, alcuni pazienti dicono: io il dolore ce l'ho ancora, ma non me ne frega più niente, me ne frega meno. Nel senso, ce l'ho, lo sento, ma non mi disturba più di tanto, ho ripreso un'attività quotidiana decente, ok? E poi ci sono altri recettori in tutti gli organi periferici, nel sistema immunitario, eccetera, 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 e questo ha portato alle speculazioni su altri usi della cannabis, cancro, infezioni, eccetera, eccetera. Se andate a vedere all'interno del corpo, fate la biopsia, trovate recettori per i cannabinoidi in tutte queste, in questi organi solidi: cervello, cuore, pelle, stomaco, dente, intestino, l'occhio. Tant'è che quando il paziente c'ha una malattia che si chiama glaucoma, cioè ipertensione oculare, quando non risponde più a niente gli fai fare il colliro.
Homer Simpson si faceva le canne per l'occhio in una puntata.
Ah, è vero?
Fantastico. Vabbè, queste sono speculazioni che non condividiamo perché non ci interessa. No, questo sì, è importante che la cannabis ricreazionale, quella dello sballo classico da ragazzini, fra virgolette, è estremamente diversa dalla cannabis medicinale. Le cannabis più meditative dell'età adulta sono un po' più simili alla cannabis medicinale. Per cosa è approvata in Italia? Perché in Italia è approvato l'utilizzo della cannabis ad uso terapeutico da molti anni, una delle prime leggi in Europa addirittura, però da fare la legge a farla applicare e a dare gli strumenti affinché venga applicata ne passa sempre tantissimo. Comunque evidenze di efficacia ci sono nel dolore cronico, nella sclerosi multipla, in alcune forme di epilessia e nel glaucoma sostanzialmente, nella nausea e vomito indotta da chemioterapici. Questa è sempre la ruota delle sostanze che ci siamo detti prima. Che cosa abbiamo in Italia?
Che togliamo subito perché non vogliamo...
Esatto. Allora, in Italia attualmente il medico può prescrivere la cannabis, cioè l'erba, proprio l'erba, la vedete qui piccoletta, oppure può prescrivere i cannabinoidi, che sono i farmaci con il composto sintetico.
Che forse, se posso dire solamente una cosa che mi era venuta in mente prima che me la scordo, che, cioè, se tu mi dai erba, io devo fumarla poi, quindi forse un po' la contraddizione
no.
È anche... No, ok.
No. Anche i vaporizzatori.
Ora ti dico.
Perfetto, va, non interrompere.
Ora ti dico. No, figurati, interessante, sei intelligente. Sei quello a destra o quello a sinistra? No, scherzo, dai.
Sono quello a sinistra e quello stupido.
Quello sempre a sinistra.
Allora, il medico può prescrivere le preparazioni galeniche, cioè le deve preparare un farmacista, a base di vari tipi di erbe, che sono queste qui elencate, e sono tutte più o meno disponibili. Oppure può prescrivere il derivato sintetico, dove c'è puro THC e CBD, Questo era stato uno dei primi farmaci approvati per la spasticità della sclerosi multipla.
Sativex.
Funzionicchiava, tutti i pazienti che però potevano avere accesso all'erba erba sono shiftati tutti a erba erba, perché come vi dicevo prima avete imparato 480 sostanze, qui ce n'è due, non funziona così bene l'estratto sintetico, okay. Capite? Ok. Di recentissima approvazione, non c'è in questa diapositiva, è che una multinazionale nel giro di 2 anni ha approvato un farmaco che si chiama Epidiolex, che è a base di CBD ma è un estratto a spettro completo, quindi non è l'estratto sintetico, c'è tutta la pianta in olio, per le epilessie farmacoresistenti dell'infanzia. Due sindromi rare, sindrome di Lennox-Gastaut e sindrome di Gardner, delle robe strane, però l'industria farmaceutica poi pam, azzanna subito, ci è arrivata in 2-3 anni, hanno approvato questo farmaco. Ogni pianta che noi possiamo prescrivere contiene un vario spettro di, abbiamo detto, del fitocomplesso, e anche noi purtroppo dobbiamo più o meno fare i conti con la semplificazione della materia e vediamo un po' quanto THC, quanto CBD c'è. Quindi quella più forte in assoluto è il Bedrocan, che arriva addirittura a una steccata del 22% di THC, che è l'unico cannabinoide psicoattivo di tutti gli altri 100.000 che ci sono, e una quantità inferiore all'1% di CBD. In terapia del dolore ha una valenza limitata. Funziona benissimo sulla spasticità da sclerosi multipla e nel tremore parkinsoniano, in cui ci sono quei video che sono veri di quel paziente che treme il rigido, fuma e diventa morbido. È vero, funziona. In terapia del dolore quello che ci funziona meglio di fatto è una varietà che contiene o solo CBD, quindi niente THC, o la varietà equilibrata che contiene diciamo più o meno in parti uguali THC e CBD. Attenzione, cosa singolarissima, il CBD ha una valenza antagonista sul THC su alcuni recettori, quindi mitiga l'effetto psicotropo. Di solito con tutte queste molecole, queste erbe, varietà tranne il Bedrocan, non abbiamo effetti psicoattivi purtroppo per chi la vuole per quello, non abbiamo effetti psicoattivi dalla cannabis medicale, cioè nessuno è sballato.
Ok, quindi perché la CBD in qualche modo
il CBD non è diciamo psicoattivo, non è eccitante, non è come il THC, non dà effetti psicotropi, non dà allucinazione. Il CBD è quello che dà il rilassamento muscolare, eccetera eccetera. Come si assume a livello medico? Viene sconsigliata la combustione per diversi motivi, a parte per chiaramente fumare, eccetera eccetera, ma perché la temperatura non è controllata, si rischia di sprecare del farmaco e di attivarlo a temperature superiori, più alte del dovuto. Si utilizzano i vaporizzatori che producono degli enormi condom, sostanzialmente, che uno si inala da questa pipetta, ne esistono anche dei portatili. Si sceglie la temperatura a 130-140 gradi di solito. Il decotto, che questa è un po' una, secondo me, da abolire, in cui il paziente ritira in farmacia l'erba tritata, in dosaggio di cartine, e si mette a sobbollire per 20 minuti il decotto, ci mette l'acqua, ci mette l'olio, ci mette il burro, si produce il farmaco. Non funziona bene, si perde farmaco, la ebollizione arriva al massimo a 100 gradi, a 100 gradi si estrae pochissimo, dovremmo portarlo a 120. Lo facciamo fare per quello che lo sa fare, quindi i farmacisti preparatori che ci producono un estratto in olio d'oliva secondo arte, secondo un protocollo preciso, quindi sono più o meno tutti uguali, poi loro fanno la titolazione e abbiamo un prodotto farmacologico, posso dire al paziente, assumi 8 gocce 2 volte al giorno. Ok?
Ok.
Effetti collaterali rarissimi, non gravi, non muore nessuno perché non dà depressione respiratoria, il bad trip con alcune varietà purtroppo è possibile.
Cioè che ti prende a male fondamentalmente se fumi, ok.
Esattamente. Giuro 2 minuti ancora, perché devo dire 2 cose importantissime, non vi faccio vedere gli studi, ma l'unica cosa è che, come vi dicevo, gli studi sono fatti, però un pochettino perdendo di vista il fatto che si tratta di un fitocomplesso e non di un farmaco, quindi i risultati sono sempre contrastanti al momento. Ma compaiono... in alcune linee guida ultime compaiono come farmaco di quarta linea dopo aver provato l'antidepressivo, il neurilassante, l'antiepilettico, l'utilizzo della cannabis viene approvato. In Italia è prescrivibile almeno dal 2013 in maniera difficile, in maniera più semplice dal 2015, in maniera ancora più semplice dal 2017. Dal 2017 in poi, dopo il decreto del Ministero e la circolare del Ministero, ogni regione ha dovuto, e l'hanno fatto praticamente tutti, dotarsi della loro legge regionale, perché come voi come sapete ogni regione ha il proprio sistema sanitario nazionale, punto. In Piemonte, che è la mia regione, è stata promulgata nel 2015 e nel 2016, e è possibile in altre regioni anche dopo, però più o meno ci siamo arrivati tutti, è possibile prescrivere nei centri diciamo ospedalieri pubblici cannabis rimborsata dal sistema sanitario nazionale. Ma su questo c'è un grosso ma, sicuramente qualcuno farà delle domande, perché molti colleghi non la prescrivono, un po' perché non sanno come si fa, un po' perché la legge è di un arzigogolato che sembra fatta apposta per non farla prescrivere, un po' strano, perché ci sono delle carenze sul territorio, perché viene stabilito l'acquisto dall'estero ogni anno sulla base del consumo dell'anno precedente, ma senza valutare il trend di crescita dell'utilizzo della cannabis, quindi manca sempre. Possono essere prescritte a carico del sistema sanitario nazionale su quelle indicazioni che vi ho detto prima, quindi non per dormire, per esempio, o non perché mi fa stare bene, non per la depressione, non per l'ansia. Si può utilizzare in alcune di queste patologie quando si è provato tutto il resto, quindi c'è sempre la parola resistente alle terapie convenzionali, dolore cronico resistente antinfiammatori, cortisonici, oppiacei, inefficace, quindi va dimostrato che il paziente le ha provate tutte, non c'è libertà di scelta della terapia rimborsata al sistema sanitario nazionale.
Quindi, fondamentalmente prima le provi tutte e poi ti si può prescrivere.
Esatto.
Ok.
Esatto. Peraltro può essere prescritta in realtà da qualsiasi medico, anche il medico di medicina generale. Ok? Punto. Poi a pagamento invece la si può prescrivere più o meno per qualsiasi cosa, ma il paziente la deve pagare, il costo di un flacone di circa 140 euro per 20-30 giorni di terapia. E basta.
Ok, grazie mille, è stato veramente
una
È stato veramente interessante. Tra l'altro c'è Matt pure che fa una domanda: ma è più efficace la marijuana o la morfina? Ora non so se questa domanda si può fare effettivamente in modo diretto così.
Si può fare. Okay. Allora, la risposta è dipende. In presenza di un dolore, per esempio, di una frattura o di un dolore post-operatorio, è sicuramente più efficace la morfina, perché i farmaci oppiacei sono molto più efficaci sul dolore acuto di qualsiasi altro farmaco. Non c'è marijuana che cannabis che tenga. Quindi la domanda andrebbe posta relativamente alla patologia specifica. Se la domanda è più efficace la marijuana o la morfina sulla sindrome fibromialgica, la risposta è che attualmente viene sconsigliato di prescrivere morfina o oppiacei nel dolore da sindrome fibromialgica, salvo che non siano degli oppiacei con meccanismo misto, oppiacei cosiddetti minori, tra cui quello che ha citato la dottoressa Bruzzone, cioè il tramadol.
O il latte di papavero, no, la papagna.
Che si faceva?
Io vorrei fare una domanda. Quali sono i contro di quando mi prescrivono la THC? Nel senso, se io facessi per caso un incidente, anche con ragione, e per qualsiasi motivo mi facessero il controllo del capello, cioè io risulterei come una persona che fa uso o abuso di stupefacenti. Quindi sì, qual è il gap quando ti prescrive la THC per un paziente?
Allora, c'è un gap purtroppo relativo all'articolo del codice della strada che definisce quali sono le sostanze di abuso e quali non le sono. Non lo sono. La cannabis col THC rientra nelle sostanze di abuso, quindi attualmente se uno ha un incidente e ha utilizzato cannabis ad uso terapeutico, nel dubbio ti ritirano la patente, ti sequestrano il mezzo e poi tu dimostri che lo hai, la utilizzi a scopo terapeutico. Detto questo, poi vieni comunque rimandato in commissione patenti oppure in la giudice d'appello, in cui devi dimostrare che non c'era un'alterazione del tuo stato di vigilanza. Di solito questo si dimostra facilmente dicendo l'assumevo da un anno e il medico ti dice che l'assumeva da un anno. Comunque purtroppo questo gap porta ad avere delle grosse, diciamo, dei grossi mal di pancia perlomeno. Poi le commissioni patenti, non avendo una linea guida, vanno a discrezione di chi trovi. e l'Italia.
Io ho un tot di persone dire convinte che magari non sono pro alla medicina tradizionale e magari alla cannabis terapeutica sì, quindi la domanda è: la fibromialgia si può curare solo con la cannabis terapeutica?
Maria, vuoi rispondere tu? Rispondo io?
Beh, ovviamente no, come diceva Gianluca, bisogna provare ovviamente prima i farmaci che ci stanno prima in ordine, e in ultimo, come diceva appunto il dottore, la cannabis terapeutica. Io ho tanti pazienti che invece non arrivano alla cannabis e stanno meglio con i farmaci antidepressivi, antiepilettici, miorilassanti, attività fisica. Vai, Gianlu.
Quindi al limite no, comunque anche... viene accompagnata la cannabis da altri farmaci?
Si può fare.
Si può accompagnare, esatto. Sì. Può essere una terapia di associazione, sì.
Esatto, io ho tanti altri pazienti che vengono convintissimi, sbattendo i pugni sul tavolo, dicendo io l'ho provato tutto, voglio provare la cannabis, col quale purtroppo non otteniamo un effetto terapeutico.
Quindi perché c'è pure il rischio che non funziona.
Certo, però ripeto, nella sindrome fibromialgica l'approccio deve essere sempre multimodale, cioè non ci sarà mai il farmaco, non ci sarà mai l'erba che funziona da sola. Bisogna fare tutto un lavoro che è importante quanto i farmaci, almeno quanto i farmaci, se non più importante dei farmaci, cioè l'attività fisica quotidiana di basso impatto anaerobico, abbiamo detto le cure termali, l'informazione ed educazione del paziente, le associazioni, i gruppi di supporto, il riconoscimento della malattia sul lavoro, il riconoscimento nella società della malattia.
Ma infatti adesso la fibromialgia non è neanche riconosciuta, nel senso che il Ministero della Salute non ha ancora approvato la fibromialgia.
No, non esiste ancora in quello che viene chiamati, quelli che vengono chiamati LEA, i livelli essenziali di assistenza, quindi non esiste un codice di esenzione e non esistono, che ne so, il ticket, banalmente il ticket della visita è ancora a carico del paziente, quando invece per artrite reumatoide e un'altra malattia reumatica, ticket ed esame del sangue e altre cose, le radiografie per esempio sono passate dal sistema sanitario nazionale, cioè il paziente non paga il ticket.
Ma
invece
questo
la patente fibromialgica ancora.
È dovuto alla complessità dei sintomi che presi singolarmente possono sembrare anche, passatemi il termine, banalità o cose più lievi, che però poi invece concentrate tutte insieme diventano molto debilitanti.
Esatto, soprattutto in Italia c'è una grossa difficoltà nel far approvare questa malattia, quando in America o in altri stati del mondo è approvata da anni e invece in Italia sono ancora molto indietro.
Beh, in America hanno Lady Gaga che è malata di fibromialgia, quindi...
Beh, cioè, Maria, devi diventare una persona famosa,
esatto.
Io ti faccio di fibromialgia, divento famosa io.
Elisa, ancora non sei famosa, dai, sbrigati, forza, fai qualcosa. No, invece Carol aveva una domanda. Carol aveva una domanda che chiede, per quanto riguarda la dieta invece, dottoressa Bruzzone, dice che Elisa ha detto che è una parte importante.
Giusto, allora,
barrette Kinder,
le cose multimodali, l'approccio multimodale, come piace noi chiamare, nel senso fatto di tanti specialisti, uno specialista importante è il dietista, il nutrizionista, perché effettivamente può essere utile, perché viene impostata una dieta, chiamiamola antinfiammatoria, togliendo determinate sostanze, lattosio, glutine, si vanno a togliere dei grossi allergeni, cioè delle grosse sostanze che portano una sorta di infiammazione al corpo. Non solo, ma bisogna ricordarci che prima dicevo che il paziente fibromialgico può avere anche un colon irritabile e quindi quella pancia che rompe sempre i coglioni, aria, meteorismo, mi fa male, non mangio un cazzo, sto sempre...
Questa malattia mi mette sempre più l'ansia.
Perché effettivamente, per esempio, io ho tolto lattosio recentemente e sto anche molto meglio. Non sono fibromialgica, ma effettivamente una cosa sciocca, ho tolto lattosio e sto meglio.
Quello lo confermo anch'io.
Ho fatto un esempio su di me. Però la paziente che 20 anni fa mi diceva: dottoressa, empiricamente ho tolto glutine e sto meglio. oggi ci sono dei studi scientifici che dimostrano che ovviamente che appunto la dieta può aiutare, anche perché non muovendoti, perché la paziente fa fatica a muoversi, dicevamo prima, aumenta un po' di peso, e allora andare a incastonare anche una dieta, anche magari riducendo le calorie o attivando il metabolismo, questo è un altro tipo di ragionamento, la dieta è molto molto utile.
E niente più ghost griller, Elisa.
È un lavorone, la cura della fibromialgia è un lavorone, però è parte integrante della terapia farmacologica, dell'attività fisica, della psicoterapia.
Però è una cosa, nel senso,
sarebbe utile anche andare a fare un giro da un gastroenterologo abbinato, cioè che ti prescriverà degli esami abbinato ad una nutrizionista con la dieta FODMAP, perché si chiama FODMAP questa alimentazione.
Ma il discorso della dieta, cioè nel senso, ci sono degli alimenti, dei tipi di cose che sono sconsigliati o particolarmente consigliati, o più una cosa che poi dipende da caso a caso, tipo se tu hai il colon irritabile allora è meglio che eviti queste cose, invece in un altro caso è meglio qualcosa, cioè, ci sono degli standard,
caso per caso.
Però magari c'è
caso
qualcosa
per caso, poi è logico che la specialista consiglia caso per caso, anche in base alle abitudini alimentari, in base appunto se c'è disturbi intestinali eccetera.
Io direi che abbiamo gli ultimi due minuti, quindi le ultime due domande, di cui una è mia e poi l'ultima è l'ultima di Elisa, insomma dai, ultime due o tre domande anche in chat, se qualcun altro vuole fare la sua domanda è il momento di farla. La mia domanda è: ho letto che questo tipo di sindrome attacca molto di più le donne rispetto agli uomini, cioè io volevo capirne,
tipo 9 a 1 una cosa del genere,
no, ma è tipo un confronto impari, cioè le donne vincono solo in questo caso, no scherzo ovviamente, ma in questo caso sì, effettivamente vincono a mani basse, cioè attacca molto di più il sistema femminile che quello maschile magari, quindi volevo capire se c'era effettivamente una ragione, un fatto di statistica o se è un fatto fisico, medico, non lo so.
Allora, la vera causa non è conosciuta, in teoria si ipotizzano sicuramente le differenze ormonali, perché gli ormoni tra i maschietti e le femminucce sono diversi, e tutto un corredo, mi verrebbe da dire, voi uomini siete mononeuroni e siete più semplici dal punto di vista,
non attacca gli stupidi.
Siete più... no dai,
però, quindi noi non potremmo mai averla, ma...
diciamo che l'uomo e la donna sono completamente due cose diverse, come potrei dirti anche dell'artrite reumatoide o comunque delle malattie reumatiche, tante malattie reumatiche sono strettamente femminili, anche la fibromialgia è una malattia strettamente femminile, nel senso che l'uomo è veramente molto raro. Sì, si ipotizzano comunque, ripeto, diversità ormonali e tutta una serie di fattori ambientali esterni che possono caratterizzare la malattia, però ecco, sì, comunque è vero.
Sembra quasi
uno, o se no addirittura 20 a 1, secondo la mia statistica personale, sono pazienti fibromialgici che donne.
Mi sembra quasi un controsenso, perché, correggimi se sbaglio, ora sapevo che la donna di per sé rispetto all'uomo ha una sopportazione del dolore migliore, anche per il discorso predisposta per il parto e cose di questo tipo, magari è una cazzata, non lo so, io sapevo sta cosa.
No.
E quindi sembra un controsenso su una malattia che invece ti amplifica il dolore, che è più portata alla donna, perché se lo sopporti meglio dovresti essere...
Giusto, come dico sempre, noi siamo geneticamente programmate per fare figli e quindi siamo geneticamente programmate per sopportare il dolore, e questa è... c'è comunque...
Per soffrire in generale,
per soffrire in generale.
Non vuoi figli? Allora... Fibromialgia!
Noi soffriamo in silenzio.
No, non sono caso, no!
Okay.
Chiederle ancora una cosa ed è veramente importante, perché riguarda anche molti reumatologi. Io ho raccolto un po' di informazioni da mie amiche fibromialgiche che in varie regioni hanno difficoltà con i reumatologi, perché molto spesso capita che queste persone, come me anche, perché ci ricordiamo la nostra prima conversazione, io non sono pro agli antidepressivi come il Cymbalta. E infatti questo farmaco fondamentalmente su di me non ha avuto grande effetto. Siamo passati, cioè, quindi la domanda è: oltre al Cymbalta, ci sono altri farmaci, e cosa consiglierebbe a un reumatologo che insistono sul dare il cimbato antidepressivi al paziente, perché dicono questi sono i farmaci, devi prendere questi. C'è solo Cymbalta o ci sono altri farmaci?
No, assolutamente no, non c'è assolutamente solo il Cymbalta, ma ci sono un sacco di altri farmaci ed integratori veri, consigliati dallo specialista, che possano aiutare per esempio la paziente nella stanchezza. Io spendo 30 secondi per dire, ho lavorato 7 anni alle Molinette e gestivo l'ambulatorio dedicato alla fibromialgia, e ho lavorato insieme a uno psichiatra 7 anni facendo l'ambulatorio condiviso. Lui diceva sempre che non si dà il farmaco al paziente che non lo vuole, cioè se la paziente mi dice ma io dottoressa questi farmaci non li voglio, è inutile che imponiamo l'antidepressivo, farmaci neurologici al paziente che non lo vuole. Guardi dottoressa, io preferirei un approccio un pochino più soft, allora se accetta il mio rilassante bene, e per esempio ci sono tutta una categoria di farmaci che vanno ad agire sulla contrattura muscolare, oppure no dottoressa, ma io voglio appunto parlare più di fitoterapia piuttosto che di integratori, allora c'è, ecco perché è importante parlare con la paziente, non si impone il farmaco, non si impone il Cymbalta alla paziente che non lo vuole, non si impone neanche un'attività fisica che la paziente non vuole, si consiglia, hai capito? Oh, Elisa, ho risposto alla tua domanda?
Assolutamente sì, perché
ascoltare il paziente, vedere come sta, vedere. Ecco, la mia maestra invece diceva: dimmi che fibromialgia hai e ti dirò che terapia farai. Cioè, ho più male, ho più dolore, no, sono più stanco, no, il mio problema principale è che non dormo un cazzo, oppure il mio problema principale è che io sono un incoglionito al lavoro e non riesco a concentrarmi. E allora si costruisce la terapia su misura del paziente.
Ma anche se perché dai, quindi,
anche perché esiste l'effetto nocebo del farmaco, l'effetto placebo, io mi ingurgito le goccioline magiche e sto bene, ma se la paziente già non lo vuole l'antidepressivo, non vuole il farmaco neurologico, non lo vuole il farmaco, lui ingurgita a fatica il farmaco e starà male perché esiste l'effetto nocebo da nuocere, come l'effetto placebo.
O bene che gli va, fa meno effetto di quello che dovrebbe.
Anche assolutamente.
Va benissimo, io colgo l'occasione per ringraziarvi, ormai siamo arrivati praticamente alla fine. Dottor Maniscalco, io so che lei si è fatto una canna mentre noi parlavamo, la sentivo smanettare con della carta perché non si vedono le mani. Esatto. Sì, ecco appunto, se il dottor Maniscalco vuole dire qualcosa prima di chiudere, ti
odio,
questo è il momento
giusto. Odio Mario.
Allora, volevo salutarvi e ringraziarvi tutti, ringraziare Lisa, ringraziare voi, siete simpaticissimi. Volevo, perché ne facciamo parte sia io che Maria Bruzzone, dirvi che esistono delle associazioni di pazienti che sono utilissime, perché mettono in rete esperienze, iniziative, corsi, è più facile accedere a quelle terapie un po' diverse del quale abbiamo parlato sostanzialmente. In Italia una delle associazioni più grandi, che è quella di cui facciamo parte, si chiama AISP, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, del quale poi probabilmente potete fornire il link.
Lo stiamo mettendo adesso nei commenti.
A sostenere l'associazione, sia ad associarsi ai pazienti, ma anche a sostenerla se qualcuno non sa come dedicare il suo 8 per 1000.
Leva quel coso, mettilo qua e copia il link e mettilo nei commenti.
Non sono capace. Vabbè, vi metto il link nei commenti direttamente nella
tu, Mario, non sei.
Vi metto direttamente il link dell'AISF, del sito dell'AISF. No, volevo mettervelo adesso, ma non ci riesco.
Leva e mettilo di qua. Vabbè,
aspettate,
scusate. Fibromialgica.it viene fuori.
No, perché non me lo
seleziona quel coso. Yeah. Copia e incolla. Ti insegnerò
dove,
il copia e incolla.
Dove lo devo incollare?
Nei commenti, Mario. Nei commenti.
Ma così siamo bravi tutti. Eccolo qua. Vi ho mandato nei commenti direttamente il sito dell'AISP. Per chi ci ascolterà in podcast,
lo mettiamo anche
lì. È webaisf.org, scritto ISF. Bene, a parte questi ultimi 30 secondi di disagio che ho appena dimostrato la mia avanzata conoscenza della tecnologia per quanto riguarda il web, vi ringrazio e grazie mille. Magari se ci sarà occasione ci rivedremo un'altra volta per parlare dell'apnea notturna con la dottoressa Maria Bruzzone, che ha detto addirittura ci si potrebbe fare un altro episodio, però mi piace questa cosa delle malattie
dell'apnea notturna.
Sì,
mi piace.
Io ce l'ho avuta, è stato un casino, no? Veramente, ho perso perso 20 kg, ho risolto il problema lì, per esempio. Però vabbè, questo è un altro discorso. Grazie mille, soprattutto a Elisa, che veramente, a parte ci ha tenuto e ad organizzare questo episodio, questo incontro. E grazie, perché effettivamente a me mi ha fatto conoscere una cosa nuova. Un mondo completamente diverso, è una sindrome di merda, veramente una cosa, una malattia. Per chi non l'avesse capito, Elisa in questo caso è la paziente, che abbiamo i medici, la paziente e i rompicoglioni in questo caso, che ha voluto organizzare questo bellissimo episodio. Quindi grazie Elisa, grazie, 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 grazie. Parliamone, perché poi, a quanto ho capito, non è che se ne parli poi così tanto. Quindi grazie dottoressa per l'abruzione, grazie dottor Mariscalco, grazie Elisa, grazie. Noi ci rivediamo con gli ascoltatori la prossima volta. Grazie anche a Carol, a Matt, a tutti quelli che sono stati qui con noi oggi. Grazie e alla prossima. Ciao.
Grazie a tutti. Ciao, alla prossima.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.